Andiamo a parlare brevemente di questa recente operazione, operazione Misantropia, che ha portato all'arresto di un compagno anarchico, Federico Buono. Operazione firmata dalla Digos di Milano, che si proietta la questura milanese sullo scenario internazionale, stabilendo una collaborazione con la polizia antiterrorismo argentina e probabilmente in rete anche con quelle del Messico, del Cile, del Brasile. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, tranne quelle che si possono estrapolare dai comunicati stampa della questura di Milano e dalle veline riportate dai quotidiani locali. Quindi maggiori informazioni in vostro possesso sarebbero assolutamente benvenute. Quello che intanto si può dire è che a quanto pare le indagini e l'inchiesta si fondano principalmente sul presunto ruolo di questo compagno anarchico nel gestire un sito internet Maldizione Eco Extremista. E quindi sostanzialmente immagino significhi tradurre e pubblicare online i comunicati del gruppo, si può definire credo ecologista nichilista, ITS, individualista stendendo allo salvaje, gruppo che penso appunto si possa definire vicino alla corrente una bomber Kaczynski, quindi di critica armata alla società tecnoscientifica. Quindi partendo dalle indagini sulla struttura informatica di questo sito Maldizione Eco Extremista, attraverso quelle che sono state definite attività intercettive sperimentali, arrivando a determinare che questo ragazzo, questo compagno, aveva installata una virtual machine sul suo computer, quindi un software che simula un altro computer e consente per esempio di installare un altro sistema operativo, di testare file contenenti virus e via dicendo, insomma uno strumento che di per sé non costituisce certo un possesso illegale. A questo si è aggiunta la presenza nella sua abitazione di materiale in grado di essere assemblato per formare un ordigno. Beh, intanto sarebbe molto interessante cercare di capire in cosa consistano queste attività intercettive sperimentali, visto che credo vadano oramai oltre i Trojan, oltre i malware di Stato, i keylogger, che oramai sono entrati a far parte della cassetta degli attrezzi di routine dell'apparato sorvegliante repressivo e non certo di quella sperimentale. Speriamo nelle prossime settimane di capire qualcosa di più a riguardo. È interessante anche il fatto di unire in un unico insieme diversi oggetti acquistati in ferramenta con tanto di foto durante il pedinamento tra gli scaffali insieme ad altri presenti in casa, e quindi ricostruire virtualmente con la loro virtual machine il fantomatico ordigno. Quindi emergono, direi, diversi parallelismi con un altro caso di cui si è parlato negli ultimi mesi, il caso di Toby Sean, compagno anarchico di Bristol, incriminato per la gestione del sito 325.nostate.net, compagno recentemente trasferito in un carcere punitivo, in un carcere privato gestito dalla multinazionale della detenzione G4S. Ma soprattutto, tornando al contesto italiano, ricorderei che giusto nell'ultima puntata di Bello come una prigione che brucia avevamo parlato dell'aggiornamento degli strumenti sanzionatori antiterrorismo qui in Italia, che riguarda appunto questa proposta di legge con primo firmatario Fiano del Partito Democratico, che ha trovato un ampio consenso trasversale alla Camera. Quindi insomma, in fase di approvazione, che vede appunto calibrare gli strumenti di indagine, di monitoraggio, di sorveglianza attorno a figure definite lupi grigi, possesso e divulgazione di comunicati proibiti, materiale che nell'insieme potrebbe costituire un bacino sufficiente per costruire ordigni. L'introduzione dei programmi di deradicalizzazione anche in Italia, tutto ovviamente calibrato sul jihadismo, ma immediatamente traslabile su altri contesti conflittuali, come esplicitamente dichiarato dai parlamentari. Insomma, la proposta di legge Fiano in fase di discussione sembra essere pronta per essere calata sulla realtà, sembra pronta per confermare la forma data alla realtà dagli scultori delle questure. Restando in Italia, restando alla capacità da parte delle procure di dare valore agli eventi in modo da farli rispondere alle proprie esigenze di gestione, controllo, punizione della popolazione, un'altra storia interessante che arriva in questo caso invece dall'apparato detentivo, meglio da tutto quel mondo che non finisce con le mura del carcere, ma che prosegue anche all'esterno con la gestione delle relazioni di potere da parte dei carcerieri, la tutela della propria incolumità rispetto alle proprie condotte, spesso anche letali, come abbiamo potuto vedere con particolare visibilità nel corso delle rivolte del marzo 2020, ma non solo, ovviamente. La letalità del carcere è una costante. La storia è quella di Luigi Melino, un uomo di Foggia, che una volta scarcerato, entrato in contatto con associazioni per la tutela della popolazione detenuta, ha scelto di denunciare pubblicamente i pestaggi da lui subiti in carcere dal gruppo operativo mobile, dai GOM, e questo ha portato la procura a incriminarlo per diffamazione e istigazione a delinquere. Ecco, quindi se una persona detenuta uscita dal carcere sceglie di denunciare pubblicamente, tra l'altro neanche facendo nomi specifici, ma semplicemente descrivendo la violenza, il sadismo strutturale all'apparato detentivo, ecco che può essere incriminata per diffamazione nei confronti del corpo della polizia penitenziaria e di istigazione a delinquere. Quest'uomo appena scarcerato è stato riarrestato proprio per questi capi d'accusa, incarcerazione preventiva in attesa del processo. Ecco, al di là del fatto specifico, abbiamo visto in diverse occasioni gli strumenti di rappresaglia che l'apparato detentivo in totale sintonia con le procure può applicare nei confronti di chi sceglie di rompere la versione ufficiale. L'abbiamo visto con i quattro detenuti del carcere di Modena che per primi scelsero di mettere in discussione la versione dell'epidemia di overdose come unica causa del decesso di 14 persone detenute in quel carcere durante i trasferimenti e via dicendo, ma comunque rompendo quella che voleva essere la pietra tombale su quegli eventi con una comoda soluzione nella lettura di eventi molto più complessi e articolati con responsabilità molto evidenti a diversi gradi, in diversi gradi della catena di comando, dal ultimo secondino al funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Insomma, anche questo caso, il caso di Luigi Melino del carcere di Foggia, stabilisce quanto chi si trovi a dover a scegliere di utilizzare gli strumenti della controinformazione, della narrazione individuale o della denuncia, si trovi di fronte un dispiegamento di forze veramente difficile da sostenere per un singolo individuo, motivo per cui le reti in grado di sostenere queste pratiche sono fondamentali.